Con una tua autopresentazione tu fai alcuni nomi di poeti che sono stati fondamentali nella tua maturazione artistica e ovviamente umana, per cui Luzzi, Testori, Caproni, Bigongiari, Rimbaud e ce ne sono altri, però mi fermo. Ora, capisco rispetto al tuo percorso l'importanza dei nomi italiani qui citati, soprattutto Luzzi, ma faccio fatica a collocare Rimbaud. In che senso il francese ti ha influenzato nella scrittura, cioè come ha contribuito a modificare o a indirizzare le tue scelte?
No, Rimbaud è stato un lavoro di traduzione molto forte che ho fatto, ho curato un'edizione della Stagione all'Inferno ed è un'antologia di poesie scelte. E non sta a me dire cosa c'è nella mia poesia o no, io so quello che mi ha colpito di Rimbaud, da una parte il fatto di questa genialità per cui questo ragazzo arrivava a capire che al fondo del soggetto c'è qualcosa di oggettivo, qualcosa d'altro, per cui lui diceva ai Zambare, cioè, io non cerco la poesia soggettiva ma la poesia oggettiva, oppure diceva io un altro, e arrivare a capire questo aspetto della persona, no? Del segreto della persona, e questo è un aspetto interessante che non in tanti poeti si è espressa così chiaramente, così profondamente. E l'altro aspetto che mi ha colpito sempre di Rimbaud è appunto anche la coscienza del limite della poesia, cioè la poesia non è un modo assoluto per conoscere la realtà, non è una via privilegiata, un accesso privilegiato rispetto ad altre cose, per cui nella sua scelta di silenzio nella seconda parte della vita, nel suo andar via dalla letteratura alla poesia, in realtà vedo agire lo stesso segreto che c'è nella prima parte, cioè il fatto appunto che il problema della letteratura e della poesia non è quello di accontentarsi di se stessa o di essere contenta della propria opera, e questo lui l'ha vissuto nei due modi, sia scrivendo che smettendo.
Una peculiarità nel tuo ricercare il divino nell'umano, il segreto, diceva Ungaretti, ma potremmo andare avanti, che poi probabilmente la ricerca simile a quella di cui stai parlando adesso. L'umano è sempre in primo piano, almeno mi pare, nelle tue poesie, l'ultimo spesso, o il personaggio bizzarro, gli autostoppisti, i più tristi del mondo, eccetera, eccetera, è un perno, non è un'ombra, cioè non mi pare uno strumento, un mero strumento attraverso il quale il divino si manifesta. Ora, poi tu scrivi, il contemporaneo è assoluto, in un verso. Proviamo a fare una previsione, se vogliamo farla, per il futuro. La poesia di Rondoni, che verrà, virerà più verso l'umano, verso il divino, tenterà di restare sempre in equilibrio fra questi due poli.
Io scrivo di quello che vedo, di come vedo le cose, non è che faccio un'operazione di usare l'umano per parlare del divino o poi parlare del divino per parlare dell'umano, cioè, io mi accorgo che nella vita che c'è intorno a me, nelle sue varie manifestazioni, quelle più normali, che può essere il condominio di casa, quello più strambo come dici tu, anche di personaggi che si vedono, che si incontrano eccetera, effettivamente c'è qualche cosa di segreto che continua a essere inseguibile, continua a essere dicibile, continua a essere anche supplicabile da un certo punto di vista. Questo è un aspetto che mi attrae, che mi affascina, e credo che sia uno dei motori della poesia sempre, non solo della mia, ma credo che sia pure della mia poesia questo. Questo aspetto, appunto, infatti citavi Ungaretti per dire uno che ha dato questa parola del segreto a quello che la poesia è. Ma io cito sempre anche Dante che diceva che si usano le parole per dire quello che non si sa. Ecco, questo non si sa che è in gioco in quello che apparentemente sappiamo, che costituisce il dramma dell'esistenza, che coincide col dramma della poesia.
Dai, l'ultima. Nel 2001 hai curato con Loi il pensiero dominante, un'antologia che ovviamente, come tutte le antologie, ha fatto discutere. Vorrei che tu mi spiegassi che cos'è il pensiero dominante, cioè il pensiero che domina, e su chi o che cosa esercita il suo dominio, visto che se c'è un dominatore c'è sempre chi soccombe, chi perde. Mi piace molto di solito la dicotomia fra sconfitta e vittoria, per cui mi piacerebbe che ci...
Sì, è chiaro che il titolo ha un aspetto evocativo e provocante, essendo anche un tema leopardiano, si intende dire che il pensiero dominante, come appunto anche in Leopardi c'era, è quello che Dante chiama l'amor che muove solo altre stelle, cioè comunque questa sorta di forza che fa la vita, che fa il mondo, no? Questo è il pensiero dominante realmente. Poi, come tu giustamente coglievi, accennavi, c'è anche un intento polemico in un titolo del genere, perché sicuramente in una cultura, una società che tende a vivere tutto in maniera dualistica, il divino, umano, il misurabile, il conveniente, il gratuito, come se tutto fosse divisibile, no? E separabile, il pensiero dominante tende ad accentuare queste cose, no? Come aveva capito Baudelaire, Rimbaud stesso, cioè attendere il pensiero dominante, ovvero la mentalità dominante, che, come dici tu, è esercitata poi da qualcuno, non è che non vive così come un fenomeno naturale, no? C'è qualcuno che imposta le cose così. Per esempio, io, lavorando anche per certe cose con la televisione, eccetera, mi accorgo che non è che la televisione a volte è stupida perché così la gente è stupida perché la fanno stupida, perché la vogliono fare stupida, non è che è casuale, per dire una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma altre cose si potrebbero dire. Ecco, c'è un pensiero dominante che sicuramente tende a sottolineare l'aspetto di disgregazione, l'aspetto di divisione, l'aspetto di dualismo, l'aspetto anche di lotta, se vuoi, l'aspetto di impossibile unità della vita e delle persone. Questo sicuramente c'è. Ecco, rispetto a questo, la poesia, che invece è una sorta, appunto, di fiore selvatico, che invece tende a dire che io e te abbiamo qualcosa di comune, è sicuramente una cosa che è messa in questione, no? Che può essere messa in crisi, innanzitutto da me e te, cioè dal fatto che anche noi possiamo vivere la poesia come giochetto di fama, di puttanate, così, no? Ma è anche messo in questione dal fatto che c'è una mancanza di spazi di ascolto di questa cosa, una diseducazione su queste cose qui, per cui, per esempio, un certo tipo di pensiero dominante è quello che ha impostato prima nell'accademia, nell'università e qui e poi a cascata nella scuola, un'idea della poesia come esercizio linguistico, che è uno dei modi con cui tu puoi evitare l'ascolto di ciò che è comune nella poesia, no? Perché ne fa invece una serie di tanti laboratori, non mi spiego, è un esempio tra i tanti si potrebbe fare. Quindi, in questo senso, quel titolo lì voleva da una parte indicare una ricchezza che c'è, tanto ci sono anche tanti poeti, noi abbiamo anche voluto mostrare che la poesia italiana è ricca, non ci sono solo 5 poeti, ci sono 150, no? Almeno, e c'è una ricchezza diffusa che fa parte di questa esigenza di ascolto della realtà e di dire la realtà, e rispetto a questo c'è una sorta di anche di lotta o di non dare udienza o spazio a questa cosa, questo sicuramente.
Ma il criterio attraverso il quale, non solo per quella, poi tu lavori molto col Centro di Poesia Contemporanea anche con altri giovani, per cui fai un po' da tentativo di lavorare sul territorio, no? Qual è il criterio attraverso il quale riesci a scegliere, anche se ovviamente secondo il tuo gusto, però se cerchi di individuare un criterio sempre che si trasforma, che muto, hai un criterio che rimane nel tempo e che ti permette di scegliere le persone o dire se un giovane intravedi del talento o no?
Ma guarda, è chiaro, è come con le donne. Cioè, tu fai fatica a dire qual è il criterio con cui si giudica una donna, tranne alcune cose così di base, che abbia due gambe, eccetera, no? Con la poesia è uguale, cioè non è che dici c'è un criterio prima che ho prefissato più o meno preciso e raffinato, per cui quando ne vedo una così la riconosco, è il contrario, cioè tu vedi una poesia e la riconosci, come quando vedi passare una donna bella, puoi aver immaginato prima come dovrebbe essere una donna bella, ma se passa e la vedi dici è quella. Quindi allo stesso modo non è che non c'è, almeno da parte mia non c'è tanto il problema di avere come dei criteri prefissati e preelaborati. Sicuramente l'esperienza mi ha fatto vedere che in una poesia, per quanto selvatica o di un ragazzo alle prime armi possa essere, o c'è una sorta di lavoro sulla lingua, che non è detto che sia un lavoro di tipo appunto laboratoriale a freddo, ma di lavoro può essere di mossa, no, della lingua, che magari viene da un ragazzo giovanissimo perché vive in una famiglia in cui parlano animatamente, non è detto che sia un lavoro letterario. Quando c'è questo per me è un elemento minimo di criterio, come di una donna che, se è minimamente formosa, è meglio che questo. Però non c'è più di tanto un criterio preventivo, tante ore che mi è capitato, se penso al lavoro che ho fatto sia lì al centro come dicevi tu, o faccio anche dirigendo le colonne di poesie che dirigo, la rivista, eccetera, difficilmente, se tu vai a vedere le scelte che ho fatto anche con l'antologia, la prima antologia in cui uscì l'Isabella, quindi del festival e altri, vedi che una comunanza di stile o di opinioni o di idee tra i poeti che ho valorizzato organizzato in qualche modo, perché se avessi dovuto applicare uno schema sarebbe stato tutto molto uguale. Questo ti accorgi, non so, che dal lavoro fatto con me è uscita, non so, una poetessa come la Serragnoli, che è di un certo tipo, un altro come, non so, come la Isabella, che è tutta un'altra cosa, o non so, Valentino Fossati, per dire alcuni nomi, che sono tutti molto diversi fra loro, quindi non sono l'applicazione di uno schema, evidentemente, ma anche l'antologia che citai tu prima, ci sono poesie di ogni genere, di tutti i tipi.
Ma anche lui ha lavorato così?
Sì, sì, sicuramente.
Quindi avete la quattro mani con sé,
sì,
completamente.
Sì. L'accordo, tra virgolette, di questo lavoro è molto, molto bello, molto divertente, anche faticoso, fatto insieme, è stato quello di mettere i testi su cui eravamo tutti e due persuasi. Quindi può darsi che sia rimasto fuori qualcosa che io ritengo di valore perché non penso di tutto lui e viceversa, ma questo è come in qualsiasi rapporto di amicizia, insomma, è il prezzo che si paga volentieri.
Perfetto.